Una sera la creta arrivò davvero. Accorsa, venne supino, felice di portare lui la notizia. Eccoli, eccoli col carro dei bovi. Bisognava aprire il cancello sul dietro del giardino, un cancello che non era stato più aperto da secoli. Subito Corinna portò la grossa chiave, l'ampollina dell'olio e la penna per ungere la serratura arrugginita. Pino corse a prendere la lanterna. Tutti noi eravamo là fuori. Era una sera ventosa. L'aria fredda degli ultimi giorni di ottobre faceva già presentire l'inverno. Sulla nostra testa trascorrevano le nuvole grigie, velando e svelando un'esile falce di luna che cominciava appena a prendere fulgore nel cielo cupo. Nel cerchio di luce proiettato dalla lanterna, Corinna strappava qualche tralcio di foglie, qualche viticcio tenace, e ungeva i ferramenti fin nel profondo. Noi si guardava in silenzio. Giù nel botro si sentivano gracidare le rane. Tre o quattro contadini, serrati in gruppo, stavano a guardare di lontano, senza avvicinarsi. Si intravedevano nel buio le loro ombre. «Ohé! Che siete lì, Rigo?» vociò Corinna. «Avete a prova a voi!» La chiave non voleva saperne di girare. A turno i contadini ci provavano. Maremma su, maremma giù, ma non c'era verso. Solo mezzo giro. Intanto arrivavano i bovi. Procedevano lenti, faticosamente su per la salita, biancheggiando nell'oscurità. Li conducevano a piedi Vanni, il padre di Pino, col suo piglio risoluto di bersagliere, e Giulio De Mannozzi, robusto come una quercia, sebbene avesse più di 70 anni. Quando si fermarono sul piazzale, si vide il carico che portavano. Le pore bestie sudavano e sudavano anche due uomini. «Sorte che siamo venuti con la frescura!» disse il padre di Pino. Al centro del piazzale, come su uno scenario, campeggiavano sullo sfondo i due bovi bianchi e immobili, ancora giogati al carro ricolmo di una montagna bruna. In primo piano Uccio e i due contadini che gesticolavano. La voce del cugino ci arrivava sonante, distaccata, sulle altre due più basse e indistinte. Le ragazze dei Mannozzi, degli Albieri e degli Stelli avevano fatto cerchio e bisbigliavano fra loro. Di tanto in tanto si sentiva nel buio una risatina. La nostra mamma e la zia Clara, imbacuccate negli scialli di lana, sedevano immobili sulle panche di pietra. La Beppa, in piedi, presso la loggia della sua casa, appuntava gli occhi di testuggine nell'oscurità. Poiché il cancello sul dietro non si apriva, fu deciso di passare dal portone d'ingresso, attraversando la sala del camino e il morituro satis. Prontamente, come fanno i muratori con i mattoni e la calcina, i contadini si passavano di mano in mano le paiolate di creta e le andavano scaricando giù nella stanza di Uccio. Per non fare troppe impronte sul pavimento, si erano scalzati e si muovevano silenziosi in fila indiana. I paioli pieni e vuoti andavano su e giù per le stanze, ma la creta sembrava non finir mai. Montagne di creta, creta a montagne. Mia sorella ed io ammutolite si stava vicine, con uno strano senso di colpevolezza. Le foglie secche dei platani volteggiavano in mulinelli sul prato e qualcuna volava dentro, posandosi qua e là. La zia Clara fissava con orrore quel tramestio, le porte aperte, per cui entravano raffiche gelate, foriere di raffreddori e di lombaggini, ma, peggio di tutto, quelle montagne di sporcizia che venivano a imbrattare la casa. Bah! Ora non gli manca il lavoro al padroncino, disse Vanni, ridendo e fregandosi le mani un po' per il freddo e un po' come a dire: noi altri si è finito, ora tocca a lui. Il vento aveva spento le fiammelle tremule delle candele e solo la lanterna era posata su un angolo del camino. Nella penombra, Non riuscivo a scorgere l'espressione del viso di Uccio. S'era chiuso là dentro con la sua creta. Io mi sorprendevo a guardare da lontano l'usciale della sua stanza. Provavo un fremito gioioso. Dietro quei vetri, Uccio lavora. Mi sembrava che quel lavoro fosse non solo suo, del cugino, ma appartenesse anche a me, a tutti noi. Non bussavo alla sua porta, né gli domandavo nulla, neppure quando ci si incontrava per la casa. Uno strano timore mi tratteneva, quasi dubitassi di rompere un incantesimo. A volte spiavo il suo viso. I suoi occhi grigi, striati, a momenti mi sfuggivano ridendo, nascosti tra le ciglia. A volte, invece, ricambiavano il mio sguardo fissandomi, verdi, tutti aperti, ma un po' canzonatori, come a dire: Non sai leggere qui? Provati, indovina. Un giorno mi decisi. Uccio, gli dissi, scommettiamo che indovino. Facciamo un gioco, come da bimbi. Tu mi dici acqua, acquerugiola, acquetta, e poi fochino, fuocherello. Sai quando ci sono vicina? Diavolo di uno zippo. Fuoco, fuoco! Lo so già che hai indovinato. Ma indovinare era stato anche troppo facile. Già da qualche giorno si era visto tornare in calesse con una ragazza. Malignate pure, cugine! Ora lo sapete che ho trovato la modella. Ma, intendiamoci, è una ragazza di famiglia, una ragazza per bene. La tasta Salamanta! Ma cosa avete capito? Disse subito scoppiando a ridere. È solo la testa che mi interessa. Per diversi giorni si vide Uccio arrivare puntualmente con la sua ragazza su al poggio. Noi cugine in soffitta si spiava il loro arrivo, nascoste dietro i vetri. Ma lui lo sapeva bene che eravamo di vedetta lassù. Aiutandola a scendere dal calesse, rideva e guardava in alto con intenzione. E noi si aveva paura che la ragazza alla fine se ne accorgesse. Devi presentarcela, Uccio. Ma lui non voleva. No, diceva, altrimenti si farebbero i soliti insopportabili discorsi. Lei di dov'è, signorina? Qui del paese? E la sua famiglia? Vedi, Zippo. Io ho bisogno di costruirmela dentro. Devo dimenticare chi è, persino come si chiama. Lei è la musa ora. Era bella? Noi, vedendola così fuggevolmente di lontano, non avremmo saputo dirlo. Ma dopo una settimana di assidue sedute, la ragazza scomparve. Il cugino mi pareva insolitamente taciturno. Ed io non osai fargli domande. Una volta, mentre lui non c'era, entrai nella sua stanza. In un angolo, una testina appena abbozzata, col panno umido per mantenere fresca la creta. Sembrava un piccolo feto che chiede invano il soffio della vita per esistere. Io fissavo l'enorme mucchio di creta ammassata nella stanza.